Allora siamo collegati con Robertino Barbieri, siamo per il terzo e ultimo degli approfondimenti di questa mattinata e con lui vogliamo parlare della conferenza sulle droghe che si è appena conclusa a Genova, una conferenza nazionale sulle dipendenze. Erano trascorsi ben 12 anni dall'ultima, anche se la legge prevedeva che questi incontri di approfondimento si facessero ogni 3 anni. E nonostante la timida apertura del ministro Orlando sulle droghe leggere, peraltro immediatamente redarguito dai suoi alleati di governo, questa conferenza difficilmente avrà qualche riflesso sulle decisioni del governo e del Parlamento. La legge proibizionista promulgata 30 anni fa, uno dei non secondari motivi del continuo sovraffollamento delle carceri, difficilmente verrà ridiscussa e modificata. Siamo appunto collegati con Robertino Barbieri di Canapisa, uno che da sempre si occupa di antiproibizionismo. Buongiorno Robertino.
Buongiorno Maria.
Allora, raccontaci un po' di questa conferenza, del contesto all'interno del quale si inserisce.
Intanto, come dicevi tu, questa conferenza è stata la prima dal 2009, quando c'era stata la conferenza di Trieste, la conferenza nazionale sulle droghe, o come hai meglio articolato tu, sulle dipendenze, è un istituto che è previsto dalla legge Craxi-Bassalli-Irvolino, legge, come ricordavi poc'anzi, che è entrata in vigore nel 1991 e che costituisce tuttora, diciamo, l'architettura di tutta la legislazione italiana appunto sulle droghe, perché la cosiddetta legge Fini-Giovanardi in realtà non era una nuova legge appunto, ma era una serie di modifiche che erano state fatte ad alcuni articoli, in particolar modo, come è noto, la legge Fini-Giovanardi equiparava le droghe pesanti alle droghe leggere e proprio per questo fu al centro di un'intensa mobilitazione che portò poi nel 2014 la Corte Costituzionale ad abrogare questo articolo della legge appunto della cosiddetta legge Fini-Giovanardi, perché come dicevamo prima appunto era stata una modifica solamente degli articoli. Di alcuni articoli. Dicevamo, la conferenza nazionale sulle droghe venne inserita allora nel 1991 in questa nuova legge che era appunto una legge quadro, cioè nuova legge per allora, la cosiddetta legge Craxi-Irvolino, che era una legge quadro, cioè una legge che modificava tutti quanti gli articoli della legislazione che c'era stata fino ad allora sulle droghe, riprendendo naturalmente le proibizioni che erano determinate dai trattati internazionali, in particolar modo dalla conferenza ONU del 1960, e però inserendole insomma in un contesto normativo complessivo. All'interno di questo contesto viene istituita appunto anche la conferenza, cioè viene soprattutto su pressioni, diciamo, di quella parte del mondo, di quella che viene chiamata la società civile, poi in effetti furono pressioni allora soprattutto da un lato di una componente di quel mondo del volontariato, chiamiamolo così, anche se volontariato non è proprio il termine corretto, che era stato più perplesso rispetto alle leggi Fini-Giovanardi, quindi quello che allora per esempio poteva essere il gruppo Abele, e dall'altro anche su pressioni del mondo medico, che in qualche modo su una questione che aveva dei risvolti di politica sanitaria chiedevano che ci fosse appunto uno strumento scientifico, chiamiamolo così, come la conferenza, per verificare quello che stava succedendo. Fatto ci sono state da allora ben poche conferenze sulle droghe, l'ultima appunto era stata quella del 2009, che venne convocata a Trieste, allora eravamo l'ultimo governo Berlusconi che era stato più o meno lo stesso governo che aveva fatto la legge Fini-Giovanardi, tant'è vero che il protagonista assoluto della conferenza di Trieste fu appunto Carlo Giovanardi, che radunò intorno a sé tutta una serie di esperti, diciamo di area, nel senso esperti fortemente indirizzati verso le politiche proibizioniste, e li riunì appunto a Trieste, facendo quella che di fatto era una sorta di glorificazione della legge Fini-Giovanardi stessa. Da allora la conferenza non è mai stata più convocata, abbiamo avuto diversi governi, maggioranze di diversi colori, però non avevano mai fatto questo passo. Con l'arrivo del nuovo governo Draghi è stata invece nominata una nuova responsabile per le politiche antidroga, che è appunto la ministra Dadone, la quale tra i primi atti che ha fatto ha proprio riconvocato questa conferenza nazionale. Ha detto che rispetto al 2009, cioè l'ultima volta che c'è stata la conferenza, sono cambiate molte cose sotto i ponti. Intanto nel 2009 uno dei protagonisti della conferenza era stato Pino Arlacchi, un alto funzionario italiano che era allora a capo dell'UNDOC, cioè l'ufficio internazionale delle Nazioni Unite che si occupa appunto di droghe, il quale Arlacchi nel 2007, quando era diventato il capo appunto dell'UNDOC, aveva promesso che entro 10 anni, cioè entro il 2017, ci sarebbe stata la completa eradicazione, diceva lui, del traffico di droga, intervenendo in varie parti del pianeta. Chiaramente questo, come tutti sappiamo, non è successo per nulla, anzi la produzione di droghe si è, diciamo così, espansa da un lato, conquistando nuovi territori per quello che riguarda la produzione delle materie prime, e basta pensare a quello che è successo in Afghanistan. L'Afghanistan è diventato, poi non si sa quanto lo rimarrà adesso che sono tornati i talebani al potere, però è diventato il più grande produttore di eroina del mondo e di papavero da oppio. Dall'altro anche per lo sviluppo di quelle che possiamo chiamare le droghe sintetiche. Droghe sintetiche che sono, diciamo così, una diretta conseguenza, se vogliamo, del proibizionismo. Qualche anno fa del DNAP, che è un farmaco per alcuni.
Se ne è andata via la tua voce.
Come?
E non ti sentivamo più.
Ah, adesso mi sentite?
Adesso sì, forte e chiaro.
Ok, perché non ho spostato il telefono, non ho spostato niente. Quindi...
Però qualcosa è successo, vai.
E diceva appunto David Nutt, in questo articolo su Guardian, raccontava come il principale successo della gestione di Arlacchi, che era stato proprio propagandato da Arlacchi stesso, cioè il fatto che erano state fermate le produzioni di quelle che sono le materie prime per la produzione di ecstasy nel sud-est asiatico, si era riverbato in quella che è attualmente la produzione di metanfetamine sintetiche, che in gran parte che non hanno più bisogno di particolari materie prime per la loro produzione. Tant'è vero che una delle metanfetamine che sono più state al centro del cronache negli ultimi anni, cioè lo Shabab, che è una metanfetamina diffusa soprattutto nel sud-est asiatico, in particolar modo nelle Filippine, dove è stato oggetto della sanguinosissima guerra contro le droghe del presidente Duterte, che come sappiamo ha prodotto circa 20.000 morti tra le persone uccise dalla polizia e quelle uccise dagli squadroni della morte del partito di Duterte. Lo Shabab, per esempio, viene chiamata la supermarket drug, perché tutti i componenti che ha sono materie che possono essere comprate al supermercato, cioè quindi detersivi piuttosto che cosmetici, piuttosto che altre sostanze chimiche, e che poi vengono, come si dice in gergo, cucinati, cioè combinati assieme con strumenti anche molto artigianali, cioè letteralmente si possono fare queste cose in una cucina, cioè con una serie di pentole e di fornelli, e per cui c'era una stima che diceva che con circa $20 americani di materia prima, cioè si possono produrre addirittura 15.000 cristalli di shabab, che poi rivenduti sul mercato producono $40,000-$50,000. Quindi questo per dire una delle conseguenze proprio della gestione di Arlacchi in qualche modo. Ed è cambiato il mondo anche da altri punti di vista, perché come tutti sappiamo la legalizzazione della cannabis a partire dai referendum, prima sulla cannabis terapeutica in California, dove c'era stato un referendum addirittura nel 1998, poi nel 2012 ci sono stati i referendum nello stato di Washington e nel Colorado sulla cosiddetta cannabis ricreativa, e attualmente sono circa 14 gli stati americani dove è stata legalizzata la cannabis, è stata legalizzata anche in Uruguay, è stata legalizzata anche in Canada, recentemente qui in Europa, in Lussemburgo da alcuni mesi ha legalizzato la coltivazione personale di cannabis, mentre il nuovo governo tedesco, che si dovrebbe formare tra poco, la cosiddetta coalizione semaforo composta da SPD, Verdi e Liberali, comprende proprio tra i suoi articoli, tra gli accordi che hanno fatto prima di andare al governo, anche la legalizzazione della cannabis sul modello canadese, quindi che prevede anche l'istituzione di negozi specializzati per vendere la cannabis. Quindi questa conferenza chiaramente di Genova si è tenuta in un contesto completamente diverso. Il taglio che ha voluto dare il governo Draghi a questa conferenza è stato un taglio molto tecnico, tant'è vero che praticamente per tutta la conferenza a Palazzo Ducale è stato praticamente evitato di parlare di quello che potrebbe essere uno degli argomenti a conferenza, cioè il fatto che c'è stata una raccolta di firme per un referendum che si potrebbe forse tenere, ammettendo che la Cassazione riconosca la validità delle firme raccolte, che la Corte Costituzionale la convalidi, si potrebbe tenere nella primavera dell'anno prossimo. Nonostante questo taglio molto tecnico, diciamo chiaramente quello che è venuto fuori alla conferenza è stato che comunque questi tempi sono cambiati rispetto al passato. Ora, io su tutta una serie di cose io direi che quelle che tu hai detto, le timide aperture, sono state timide aperture per modo di dire, non rappresentano certo un cambio di passo, credo, dell'attuale governo rispetto a quella che è stata la politica proibizionista finora. Io rispetto alle parole del ministro Orlando o anche della stessa ministra Dadone, che appunto ha avuto parole di apertura verso un cambio di politica, do un valore molto relativo, nel senso che sicuramente gli ascoltatori, diciamo, di Radio Blackout ricorderanno quando nel 2000 a una conferenza delle droghe che vi fu allora a Genova, il ministro della salute Umberto Veronesi iniziò il suo intervento dicendo appunto che era tempo di legalizzare la cannabis. Sono passati 21 anni da allora e questo chiaramente non è assolutamente successo, come sappiamo, anzi in questi 21 anni il livello di persecuzione, se vogliamo, non ha fatto altro che aumentare, anche perché gli interventi di polizia si stanno concentrando per mancanza di altri reati, tra l'altro, soprattutto appunto sulle droghe e in particolare sulla cannabis nel 90% dei casi, e ha continuato ad aumentare anche il numero delle persone che sono state segnalate e quindi sottoposte a sanzioni amministrative in tutti questi decenni. Un numero che vale sempre la pena di ricordarlo, ha superato nel 2019 un totale di oltre 1.400.000 italiani, cioè un numero veramente enorme, perché si sta parlando insomma più o meno di un italiano adulto su 40, se non di meno, e che quindi testimonia quanto sia continuata poi questa politica.
Chiarissimo. E a questo punto io direi che ti chiederei ancora un paio di battute prima di salutarci, se non ritieni che ci sia altro di importante da aggiungere.
Ma allora, un paio di battute, diciamo, facciamo due battute. La prima è la differenza di contesto anche politico in cui è avvenuta la conferenza, dovendo paragonare quello che è successo oggi a Genova, in cui questa conferenza è stata tenuta più o meno al chiuso, non solo perché è stata tenuta al chiuso fisicamente, ma anche perché i movimenti non l'hanno accompagnata. Io credo che qualcuno si ricorderà quando nel 2000 vi fu la mobilitazione del cosiddetto movimento di massa antiproibizionista, che nacque proprio lì intorno alla conferenza di Genova, che da un lato fu uno degli eventi di quella stagione di movimento che poi avrebbe portato alla mobilitazione contro il G8 l'anno dopo, sempre a Genova, dall'altro fu anche un po' il sigillo di partenza di tutto un lungo movimento antiproibizionista che si era diffuso in tutta Italia. Tu hai citato Canapisa è una state parade che nacque appunto da quelli del movimento di massa antiproibizionista, che da Pisa si erano ritrovati a Genova e che l'anno dopo decisero di fare una state parade antiproibizionista a Pisa, che ha continuato fino praticamente ad oggi, perché l'ultima edizione è stata nel 2019, dopodiché è stata fermata la pandemia e molto probabilmente ci sarà invece l'anno prossimo. Dall'altro io credo che non vada sopravvalutato quello che invece è stato molto spinto, diciamo, in alcuni ambienti della sinistra, chiamiamola rispettabile, cioè il referendum sulla cannabis, referendum che francamente per tutta una serie di motivi mi sembra un'iniziativa piuttosto sciagurata, nel senso che da un lato è un referendum debole come diciamo temi, perché è vero che vorrebbe depenalizzare la coltivazione per uso personale, che chiaramente è una condotta che non ha niente a che vedere con lo spaccio, ma piuttosto con il fatto di procurarsi da sé appunto l'erba. E dall'altro però questa depenalizzazione è appunto una depenalizzazione, nel senso che non vieni più sottoposto a misure penali, cioè al carcere, ma può essere sottoposto a sanzioni amministrative molto pesanti, che possono comprendere l'invio del passaporto, l'obbligo di dimora ed altre cose ancora. E l'altra cosa appunto che vuole anche cancellare tra le sanzioni amministrative la possibilità di ritirare la patente, però come sappiamo la possibilità di ritirare la patente è anche resa possibile dagli articoli del codice della strada, che prediscono la guida sotto effetto di sostanze, e che continuano ad essere in vigore.
Certo, però se io vengo beccato a fumarmi una canna da qualche parte che non è alla guida di un'auto, in base a questa legge potrebbero, se ce l'avessi la patente, a ritirarmela.
Non gliela possono ritirare in base, diciamo, alla legge sulle droghe, però la legge del codice della strada, compreso quella per diciamo il rinnovo, compreso gli articoli per il rinnovo della patente, dicono ad esempio che una persona che usa sostanze e che venga accertato delle sostanze può essere sottoposta ad esami per il rinnovo della patente. Quindi di fatto, anche se non vieni beccata la guida, in qualche modo te la possono ritirare lo stesso.
Chiarissimo, chiarissimo. Va bene, senti, abbiamo raccontato un po' di cose ai nostri ascoltatori, secondo me molto interessanti, anche per fare il punto, al di là della demagogia con la quale la gran parte della stampa ha affrontato questa conferenza sulle droghe, per non parlare di questo, come dici giustamente, dici tu, sciagurato referendum che diventerà un referendum droga non droga e non un referendum specifico, e come sempre sarà, come dire, sottratto a quella che è l'esperienza normale delle persone, la gran parte delle quali, come dire, consumano cannabis. Ma questo lo sappiamo tutti, ma evidentemente nel nostro paese occorre continuare a tenere sotto controllo le persone per i loro comportamenti, occorre che lo Stato continui a decidere quali sono i comportamenti leciti e quelli illeciti, e chi non è con lo Stato è contro lo Stato, anche se si fuma una canna. Io ti ringrazio molto e alla prossima, ciao.
Ciao Maria e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout. Alla prossima, ciao ciao.
Ciao.